Domenica 21esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, dal capitolo 16, i versetti 13-20. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 22, i versetti 19-23. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chilchia, lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido, e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Dalla lettera ai Romani, capitolo 11, i versetti 33-36. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Sia benedetto il Signore. Egli, che con la sua parola ci nutre, dandoci forza e speranza e salvezza, sia dunque con noi. La comprensione di questa parola per quella sequela a cui il Signore ci chiama. Amen. Questa 21esima domenica del tempo ordinario è la domenica della fede messianica di Pietro. Il racconto è quello che si è soliti chiamare appunto la confessione di Cesarea, e nei sinottici introduce una realtà abbastanza importante. Dalla proclamazione della messianicità di Gesù inizia una nuova fase dell'annuncio. Gesù fino ad allora aveva predicato e operato soprattutto nella Galilea. La gente era piena di ammirazione, ma anche di sconcerto, perché il modo di fare di Gesù non corrispondeva a quegli schemi entro cui si era cristallizzata l'immagine del Messia atteso da Israele. «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Queste espressioni non sono un semplice scambio di cortesie tra Gesù, figlio dell'uomo, e Simone, figlio di Giona. Le due affermazioni riguardano da vicino la fede di ogni credente. Gesù compie presso i suoi discepoli quello che oggi chiameremmo un sondaggio d'opinione. Che cosa dice la gente di lui? E dicono che è un grande uomo, un profeta del passato, Elia, Geremia o il Battista che è appena stato messo a morte? Risposte un po' deludenti. Forse quelle dei nostri contemporanei potrebbero essere più eterogenee, ma anche più riduttive. In esse si mescolerebbe il meglio e il peggio, il sublime e l'ingiurioso. Comunque una cosa è certa, oggi come ieri la storia di Gesù non è dietro alle sue spalle, ma davanti a lui. Se Gesù è davvero il Cristo, il figlio del Dio vivente, come dichiara Simone, per ispirazione dall'alto, allora il suo mistero non è limitato a un punto del tempo e dello spazio, ma abbraccia tutte le generazioni e l'intero universo. Nella sua confessione di fede, Simone ha intuito come in un lampo, per un attimo, questo mistero. Ed era indubbiamente necessario e giusto che usasse parole più grandi di lui, perché dovevano esprimere la fede della Chiesa, quella Chiesa ancora agli inizi della sua storia. Sul credo di Pietro, Gesù ha costruito la Chiesa. Pietro è l'uomo dagli slanci immediati, generosi, ma è anche il discepolo che lo avrebbe rinnegato. Cristo ne ha fatto il suo luogotenente, incaricato di confermare nella fede i fratelli fino alla venuta del regno. E il principe degli apostoli ha segnato la Chiesa col sigillo della sua personalità, come poi hanno fatto anche Giovanni, il mistico, Paolo, il missionario. La Chiesa è innanzitutto la casa di noi poveri credenti, così spesso combattuti tra fede e dubbio, tra generosità e infedeltà, ma che continuiamo, nonostante tutto, a balbettare insieme con Pietro, credo. Dall'Eucologia, l'antifona d'ingresso, Salmo 86, versetti 1-3. Tendi l'orecchio, Signore, rispondimi. Mio Dio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore. Tutti i giorni a te levo il mio grido. Attraverso la voce del salmista, l'assemblea orante si pone dinanzi al Signore, innalzando una serie di quattro epiclesi. Il primo, affinché il Signore tenda l'orecchio e, ascoltando, esaudisca la preghiera che gli giunge. Poi, per chiedere il dono della salvezza, gratuita e immeritata di chi si proclama servo del Signore, membro della sua santa alleanza, e che da sempre spera solo nella sua bontà. Infine, chiedere la divina misericordia, ricordando al Signore la continuità e l'intensità della preghiera che sale a Lui tutto il giorno e ogni giorno. Segue il canto all'Evangelo, Matteo, capitolo 16, versetto 18. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Il versetto, che vuole orientare la proclamazione dell'Evangelo, insiste sulla fede e sul primato di Pietro. Ma il centro della pericope è comunque la rivelazione del Figlio del Dio vivente, che il Padre, per misterioso disegno di dilezione, consegna innanzitutto a Pietro. Il Signore è giunto a un momento cruciale del suo ministero messianico. Il programma vocazionale del Signore tendeva a conquistare la missione a cui il Padre l'aveva inviato con lo Spirito Santo, l'annuncio dell'Evangelo a tutto il popolo, l'avvento del Regno. E a tutto questo il popolo doveva essere preparato, e attraverso parole e segni potenti operati dal Signore nello Spirito Santo, ebbene, questo era riuscito soltanto a radunare alcuni discepoli, un piccolo gruppo, 12, la cui fede è ancora incerta su Gesù di Nazaret. Ma la missione deve giungere al termine, quello che ha assegnato il Padre al battesimo del Figlio, quella croce a cui segue la resurrezione, per raggiungere attraverso lo Spirito Santo quel mondo che sarà il dono del Padre. In Gesù dunque la necessità di formare un gruppo con compiti, potremmo dire, di dirigenza, a far crescere quella fede ancora incipiente e su questa base annunciare poi la croce, la resurrezione. Ricordiamo come il nostro brano si trova vicino al primo annuncio della passione e resurrezione del Signore. Lo ascolteremo nella domenica 22esima, poi al capitolo 17 e al capitolo 20, il secondo e il terzo annuncio di passione e di resurrezione. Questa pericope, in particolare dovremmo dire, anche se è sempre bene avere presente il contesto, oggi è più che mai necessario tenere presente lo schema di Matteo. Troviamo nel nostro brano uno dei versetti fra i più studiati, i più difficili, il più complicato e il più controverso, non soltanto del primo Vangelo, ma di tutto il Nuovo Testamento. Un versetto che ha dato luogo e ha causato divisioni nelle varie confessioni cristiane. Su questo brano potremmo dire che letteralmente le chiese si sono ferite. Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Ora, dicevamo che la chiave di lettura data dal canto all'Evangelo insiste su questo taglio, ma non possiamo non rilevare una influenza, soprattutto se consideriamo la solennità del 29 giugno, una scelta di parte, nel senso che l'Evangelo non parla soltanto della fede e del primato di Pietro. Non possiamo non sottolineare che la scelta della prima lettura, il responsorio al canto dell'Evangelo, lo stesso della solennità dei santi Pietro e Paolo, rischia di allontanarci da quello che è il vero centro. Il centro della pericope è la rivelazione di Gesù, figlio del Dio vivente, e che il Padre, per misterioso disegno di direzione, consegna anzitutto a Pietro. Perché dunque il personaggio Pietro? Che ricordiamo, dopo Gesù, è il personaggio più citato negli Evangeli. Simone detto Pietro, di lui non sappiamo esattamente, storicamente, le sue caratteristiche, perché ciò che gli Evangeli ci presentano, e qui lo ribadisco, tra virgolette, senza volontà di disprezzo o altro, Pietro è una figura esagerata, quasi una caricatura, sia nelle parti positive che nelle parti negative. Un discepolo di Gesù, che raccoglie in sé quello che il discepolo nel bene o nel male può diventare. Pietro è presentato in maniera diversa a seconda degli Evangeli, nei sinottici è il primo discepolo, insieme al fratello Andrea, invitato da Gesù a seguirlo. L'Evangelista Giovanni, invece, dice che Gesù non ha invitato mai Pietro a seguirlo, soltanto alla risurrezione, quando Gesù metterà KO questo discepolo testardo, e solo allora gli dirà: vieni e seguimi. Dunque, ribadiamo sempre il taglio esclusivamente cristologico. La domanda centrale dell'Evangelo di oggi riguarda Gesù: voi chi dite che io sia? Domanda fondamentale per la nostra fede. Cercheremo poi di sviluppare in seguito l'attualità di questa domanda, la cui risposta rivela il modo di intendere e di vivere la fede, l'esperienza cristiana, la nostra vita nella Chiesa, come ci ricorda, lo vedremo, la preghiera seconda di Colletta. Siamo dunque, abbiamo detto, tra il terzo e il quarto grande discorso di Gesù. Nel suo ministero messianico itinerante vi è una terribile crisi. L'annuncio dell'Evangelo, l'annuncio del regno, che tendeva a fare di Israele un popolo missionario, sembra fallire. Gesù si trova praticamente solo, ha 12 discepoli, ancora incapaci di reggere l'immane compito dell'annuncio. Ma tuttavia Gesù ha bisogno di loro, della loro fede, per svolgere l'ultima parte della sua missione, la croce appunto. Dopo la croce, egli, come risorto, invierà questi uomini ad annunciare l'Evangelo della risurrezione a tutto il mondo. E su questa base Gesù chiede al Padre la divina confermazione del suo stato di battezzato e di destinato alla croce. Ecco dunque l'episodio della trasfigurazione. Così la sua comunità potrà superare questa crisi. Dopo la professione di fede di Pietro, il Signore può annunciare quella morte e resurrezione che egli deve affrontare, con la reazione definita satanica di Pietro. Gesù ha modo di delineare quali sia la condizione ultima del discepolo, che è accettare la croce e la venuta del Figlio dell'uomo. E dopo la trasfigurazione questi temi si ripeteranno, ma in ordine inverso intorno alla trasfigurazione. Negli appunti potete avere lo schema. Dalla professione di Pietro, richiesta da Gesù, segue il primo annuncio della passione e risurrezione. Poi l'antifede di Pietro, definito Satana. Ancora la definizione del discepolo autentico, quello che prende la croce. Infine, la venuta del Figlio dell'uomo nella trasfigurazione di Gesù. E dunque, a ritroso di nuovo, la resurrezione del Figlio dell'uomo. I discepoli, che come Pietro sono incapaci, deve intervenire Gesù nell'episodio del ragazzo lunatico. I discepoli manifestano scarsa fede. È ancora il secondo annuncio della passione. E infine il tributo per il Tempio che Pietro paga su invito del Signore. Occorre rileggere un po' tutti questi testi. Dunque, un brano profondo, complesso, un brano il cui racconto appartiene alla triplice tradizione sinottica, anche se, come sempre, ogni evangelista rielabora il suo testo. Matteo vi aggiunge un discorso che Gesù rivolge a Pietro, con solenni parole di promesse e di investitura. Queste espressioni non hanno paralleli negli altri Evangeli. Un racconto comunque il cui contenuto, radicato nell'ambiente e nella lingua di Gesù, è certamente molto antico. Il lezionario aggiunge accanto all'Evangelo un brano del profeta Isaia, in cui si racconta di un funzionario che ha abusato dei privilegi della sua carica. Il profeta annuncia la promozione di Eliakim, la cui distinzione è che la sua opera sarà il servizio, non il regno. Dietro questo cambiamento di guide si profila la figura del Cristo, il vero servitore della casa di Davide, che da Dio riceverà ogni potere. Sulla terra questo potere è delegato a Pietro. È una chiesa chiamata a essere a servizio delle nazioni, in una diaconia senza fine. Allora Sebna, questo funzionario rimosso dalla sua carica, viene sostituito da un altro ritenuto più degno. La corruzione che albergava nel regno di Israele aveva causato seri guai alla fede del popolo. Falsi profeti. Il popolo era diventato complice del peccato sotto queste guide malsane. Tutti, re, sacerdoti, detengono il potere per la corruzione, per l'iniquità della gente loro affidata. Il Signore allora interviene attraverso un servo il cui nome è simbolico, Eliacim, Dio farà risorgere. Eliacim riceve la funzione di supremo amministratore e manifesta i segni, le vesti, la cintura. Così prende un ruolo che noi abbiamo ritrovato, ricordiamo Giuseppe in Egitto, Mardocheo nella Persia, nel libro di Ester. Eliacim sarà padre, giusto amministratore per gli abitanti di Gerusalemme e per la stessa corte dei re di Giuda. Il segno della chiave è il simbolo della sua forza e del suo potere. Il Signore non permette che nulla possa opporsi a questo potere, che sarà stabile e consolidato, come un chiodo affondato in un luogo solido. Anche il Salmo responsoriale confessa, celebra il Signore con cuore e animo riconoscente. Signore, il tuo amore è per sempre. Salmo 137, una preghiera fiduciosa per la misericordia e la protezione offerta dal Signore. Ma vorrei riprendere adesso il brano, versetto 13. Gesù da Betsaida conduce i discepoli sul lago di Genezaret verso Cesarea di Filippo. Siamo in una regione lontana, Cesarea di Filippo, detta così per distinguerla da Cesarea Marittima, che si ritrova appunto sul mare, eretta dal figlio di Erode il Grande in onore dell'imperatore Augusto. La città si trova sul versante meridionale del monte Ermon. L'indicazione geografica è importante perché ci fa comprendere poi quello che avverrà in seguito. A Cesarea di Filippo vi si trovavano le sorgenti del fiume Giordano, e la sorgente del fiume Giordano nella tradizione ebraica veniva a trovarsi all'ingresso della porta che conduceva alla dimora dei morti. Questa Cesarea era chiamata anche Paneas, poiché per la prossimità al Paneion, cioè il santuario del dio Pan, il dio pagano delle montagne e dei pastori, si rivela un luogo isolato dove Gesù si ritira per un discorso importante ai suoi apostoli. Gesù aveva già messo in guardia i suoi dal lievito dei farisei, ovvero quella mentalità che era nefasta per i suoi. Dunque in territorio pagano, e questo allontanamento geografico assume un particolare significato qui in questo contesto. L'evangelista colloca l'annuncio esplicito di quella nuova comunità che continua e completa l'antica. Al rifiuto dei capi, che abbiamo ascoltato nei capitoli precedenti, vi è in contrapposizione l'accoglienza e il riconoscimento dei discepoli. Gesù domanda la gente: chi dice che sia? Qual è l'opinione della folla? Anche se in realtà a Gesù interessa poco, egli ha a cuore la comprensione che i discepoli hanno di lui. In questo luogo solitario, dunque, Gesù pone delle domande. Una domanda simile già era stata posta dai discepoli del Battista, capitolo 11, di versetti 2 e 3. E Gesù, lo ricordiamo, aveva rimandato alle opere messianiche e alla beatitudine di chi non avrebbe subito scandalo da lui. Dunque, chi sa dicono gli uomini che sia io il figlio dell'uomo? Ora, la difficoltà di traduzione ci fa rilevare che si può intendere il testo in due modi confluenti. Gli uomini dicono che io sia il figlio dell'uomo? Oppure, che dicono gli uomini di me? Sono proprio il figlio dell'uomo? In ambedue i casi Gesù afferma di essere il figlio dell'uomo, ma si attende l'opinione corrente. E la sua non è una domanda oziosa. Gesù qui contrappone l'espressione uomini, che nell'Evangelo è sempre negativa, non per il pessimismo in riferimento agli uomini, Per uomini si intendono gli individui che non hanno accolto lo Spirito del Signore. Quando infatti gli uomini accolgono lo Spirito del Signore, diventano, come Gesù, il Figlio dell'uomo, uomini per eccellenza. L'uomo si realizza quando accoglie Gesù, quando riceve dal Padre lo Spirito, la capacità di amore. Dunque gli uomini sono coloro che non hanno capacità di amore, di discernimento in riferimento a Gesù. Il Figlio dell'uomo poi è un'espressione che traduce due espressioni ebraiche e aramaiche, Bar Adam, che indica l'uomo, creatura debole, e Bar Nash indica il principe ereditario, il cittadino libero. Con il profeta Daniele quest'ultima espressione passò poi a indicare il capo del popolo di Dio, diventando un titolo specificatamente messianico. E ricordiamo come l'attesa del Messia era grande, soprattutto in un contesto di animi riscaldati dalla dominazione romana. C'era una sorta di febbre messianica. E le risposte dei discepoli, versetto 14, la gente dice che cosa? Gesù visto secondo le proprie aspettative. Giovanni Battista, per la sua santità e giustizia. Infatti, dopo la sua morte ingiusta, molti pensavano a lui risuscitato dai morti. Così dirà anche Erode, capitolo 14. Altri Elia, il profeta promesso, rapito in cielo dal carro di fuoco, servo zelante del Signore, ancora a disposizione per la grande venuta. Oppure Geremia, figura del servo sofferente, morto nell'esilio egiziano, sacerdote, profeta, riscattatore dei diritti divini, per liberare il popolo dal peccato. E poi l'espressione generica, uno dei profeti. In un tempo in cui la profezia sembrava essersi interrotta, molti ricordavano ciò che Mosè aveva annunciato, l'invio di un profeta che, come Mosè, avrebbe parlato le parole del Signore. Le folle dunque hanno visto predicare il Battista, come Gesù, come il Battista, ha la conversione del cuore. Aveva intuito la funzione di servo profetico. Gesù era riconosciuto profeta grande, operatore di segni prodigiosi. Lo consideravano Messia, ma non forse il Messia atteso, come Gesù era. Ecco dunque il lievito dei farisei, che è la tradizione degli uomini, l'attaccamento da cui con difficoltà noi ci stacchiamo, da quelle tradizioni, per comprendere la novità portata da Gesù, bisogna recidere l'attaccamento a queste tradizioni, chiamiamole religiose. Voi chi dite che io sia? Questa è la domanda vera. Gesù vuole conoscere la fede dei discepoli, vuole trovare un germe di fede che poi, confermata con la trasfigurazione, proseguirà fino a quando saranno portatori della risurrezione. Voi chi dite? un parere personale, non di altri. E come avevamo anticipato, abbiamo raggiunto versetti densi e difficili. Dobbiamo tener conto di quella che possiamo definire una sorta di impronta semitica presente nella traduzione greca, che ne calca i termini. L'espressione Cristo, carne, sangue, il gioco di parole Pietro, pietra, porte dell'Ade, chiave del regno, legare, sciogliere, sono espressioni semitiche e come tali devono essere comprese. Versetto 16. Rispose Pietro. Pietro arditamente e protocorifaios, portaparola, corifeo, così come lo chiamano le chiese orientali. Che cosa dice Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora è noto che soltanto Matteo fa dire a Pietro, nella sua professione di fede in Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Mentre Marco e Luca limitano questa confessione al riconoscimento della dignità messianica di Gesù, che è il Cristo, l'unto. La professione in Matteo è una fede di cui Pietro e gli undici non si rendono del tutto conto. È certamente superiore a quella della folla. La professione Cristo traduce l'ebraico Hameshah, l'unto, il consacrato, colui che è donato. L'espressione figlio è esatta in quanto in riferimento a figlio di Dio. Il grande equivoco che si faceva nei confronti di Gesù è che Gesù veniva riconosciuto come figlio di Davide. Ora, figlio nella cultura ebraica non si intende nato da qualcuno, ma colui che assomiglia al padre nel comportamento. Dunque, gli ebrei attendevano un Messia figlio di Davide, cioè un Messia come Davide. E Davide perché era stato il re capace di radunare le 12 tribù, che aveva dato inizio al regno di Israele. Ovviamente con la forza, allargando i confini con la spada, in un modo che poi non sarà più possibile ad altri. Salomone resisterà nei confini ricevuti da Davide, suo padre. Dopo di lui il regno si dividerà. Quindi la gente aspettava la rivincita, un messia come Davide, uno che con la forza inauguri un nuovo regno di Israele. Per la prima volta Simon Pietro riconosce che Gesù non è figlio di Davide, cioè non è uno che attraverso la violenza inaugurerà il regno, ma in Gesù riconosce il figlio di Dio. Ed è importante l'attributo di questo Dio, il Dio vivificante, cioè il Dio che comunica la vita. Questa è l'esatta definizione di Gesù. Dio vivente è il culmine della rivelazione, sia nell'Antico che nel Nuovo. Vivente significa l'unico Dio, l'unico esistente, come ad esempio si parla in Esodo 3, Deuteronomio 5, Geremia 10, Osea 1:10, eccetera. Dio vivente, colui che dona l'esistenza ad ogni vivente. Gesù dichiara Pietro beato, Makarios, beato te, perché la rivelazione viene dal Padre con lo Spirito Santo, una rivelazione di carità che scavalca ogni prospettiva umana di puro ragionamento e intuizione. Qui non c'entrano carne e sangue, perché l'uomo da sé non può giungere al culmine del sublime mistero divino. E Gesù proclama Simone beato riallacciandosi alle beatitudini che sono presenti nell'Evangelo di Matteo, in particolare la beatitudine dei puri di cuore, perché vedranno Dio, cioè quelle persone che sono limpide, trasparenti e riescono a percepire la realtà di Dio già nella loro esistenza. Beato sei Simone, lo chiama per nome, a cui aggiunge però figlio di Giona. Ora, questo discepolo è figlio di Giona e abbiamo detto che figlio di indica soprattutto un riferimento al comportamento del padre. Perché Gesù, dichiarando beato Simone, che ha capito che lui è il figlio del Dio vivente, aggiunge figlio di Giona? Ora, conosciamo tutti la storia del profeta Giona, colui che al comandamento di Dio si è comportato esattamente al contrario della richiesta che Dio gli aveva fatto. Che cosa aveva chiesto Dio a Giona? Va a Ninive, ovvero ad Oriente, sede di questa grande città pagana, perché si converta, altrimenti io la devo distruggere. Giona non vuole che Ninive si salvi, e dunque prende una barca per Tarsis, ovvero per la Spagna. Dunque, all'invito da parte di Dio verso l'Oriente, Giona va a Occidente, nella direzione opposta. Conosciamo tutti il seguito della storia. Giona è forse l'unico profeta che, anziché compiere ciò che il Signore gli chiede, fa il contrario. Quindi Gesù, in riferimento a Simone, dice: tu sei anche figlio di Giona, ovvero sei colui che fa il contrario di quello che io dico. E tuttavia, per questo apostolo ci sarà una possibilità, perché nella carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Già in precedenza Gesù aveva ringraziato il Padre perché aveva nascosto queste cose ai grandi e ai dotti e le aveva rivelate ai piccoli. Gesù riconosce Simone un puro di cuore. Egli è riuscito a percepire la realtà di Gesù, che non è figlio di Davide, cioè colui che toglie la vita agli altri, ma è figlio di Dio, cioè colui che dà la propria vita agli altri. La funzione di Dio, infatti, è quella di comunicare e trasmettere la vita. Chi è Dio? È colui che comunica la vita continuamente e incessantemente. Pietro ha visto il Cristo in azione. Adesso lo confessa, e Gesù, che voleva questa fede, gli risponde chiamandolo beato. È beato perché la rivelazione non proviene da carne e sangue, espressione tipicamente semitica usata per indicare l'esistenza creata, i viventi, in particolare in riferimento agli uomini. Non la carne, solo il Padre che sta nei cieli dona la rivelazione. Il verbo apocalipto indica un segreto che deve essere rivelato e si comprende. Gesù aveva detto che nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e la rivelazione che il Padre fa del Figlio avviene nello Spirito Santo, l'unico che possa rivelare il Figlio. Ma giungiamo a quei versetti che abbiamo definito fra i più difficili, causa di profonda divisione. Ci atteniamo al testo, il testo originale greco, cercando di comprendere quello che l'Evangelista ci vuole dire, e lasciamo da parte la divisione delle varie confessioni cristiane. Tu sei Pietro, dice l'Evangelo. Gesù parla in modo che possiamo definire costitutivo e fondante. Innanzitutto, come da resoconto, ne parla anche l'Evangelo di Giovanni, Gesù muta il nome di Simone. Il nome, lo ricordiamo, è l'essenza della persona. Cambiare nome è una sorta di nuova creazione, di nuova identità. La formula dell'imposizione del nome è tu sei Pietro, a cui segue su questa pietra costruirò la mia ecclesia, la mia chiesa. Ora, il gioco è tra le parole Petros, che significa pietra mobile, sasso, e Petra, che indica la roccia viva, quella della montagna stabile, immobile, irremovibile. Simone, figlio di Giona, è pietra che viene divinamente assunta come roccia su quella del Cristo. È pietra usata dal Signore per costruire la sua Chiesa. Riassumendo, Pietro è il mattone adoperato per costruire. Cristo, la pietra vivente, e Pietro, scelto come pietra, non formano contraddizione disgiuntiva, i due termini non si escludono, ma Pietro è chiamato ad essere su Cristo roccia, l'inizio di quella, di quell'edificio che accoglierà tutta l'umanità. La roccia, nell'Antico Testamento e nel Nuovo, è sempre Dio. In Matteo il termine roccia indica sempre Dio o la fede in Dio. Quando Gesù dice «Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla pietra», cioè sulla roccia, fa riferimento appunto a Dio. Dunque, dicendo tu sei una pietra, su questa roccia costruirò, edificherò la mia chiesa, Gesù dice a Simone, il primo che ha capito che lui è figlio di Dio, a essere la pietra, la prima, con la quale egli costruisce la sua comunità. Ora, nella traduzione italiana, tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, ha fatto credere che Pietro e pietra fossero il maschile e il femminile dello stesso nome. Ma in greco c'è la stessa differenza. E tanto per dare un'idea, come se in lingua italiana porto e porta si somigliano, ma porto e porta non sono il maschile e il femminile dello stesso nome, sono due realtà completamente differenti. Ecco, nella lingua greca questa differenza c'è, nelle traduzioni italiane invece non la troviamo. Nell'inglese, ad esempio, Rocky è un termine che si dice in riferimento di una persona grezza, se pensiamo al film Rocky Balboa, uno con tanta forza ma poco cervello. Tu sei Rocky e su questa rock, cioè roccia, costruirò la mia chiesa. Questo discepolo, il cui nome è Simone, ha ricevuto il nome Pietro, ovvero testa dura. Gesù non si rivolgerà mai a Simone chiamandolo Pietro. Solo una volta, nell'Evangelo di Luca, Gesù si rivolge a Simone chiamandolo Pietro, ma sarà sempre un artificio letterario degli Evangeli che useranno per indicare tutte le volte che Pietro sta facendo, anzi che Simone sta facendo qualcosa di contrario a ciò che è la volontà di Gesù. Quando negli Evangeli troviamo Pietro, è un campanello di allarme. L'Evangelista ci dice, attento, ciò che il discepolo sta compiendo o dicendo è contrario alla volontà di Gesù. Sia chiaro, non ho nessuna intenzione di offendere il primato di Pietro, che rimane indiscusso per la volontà stessa di Gesù. Stiamo riflettendo sui testi biblici, cercando di capire. Dunque Gesù dice, tu sei un mattone, il primo mattone, sulla roccia che sono io. La roccia è Cristo. E la Chiesa è costruita su Cristo, non su Simone. Questa è una verità che tutti i testi del Nuovo Testamento ci danno. Una per tutti, cito la lettera agli Efesini, dove Paolo scrive, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato, si va innalzando. La roccia sulla quale si costruisce la comunità è Gesù, e questa roccia non si può scalfire. Poi, da Pietro in poi, tutti siamo pietre per costruire la comunità. Dunque non possiamo più fare confusioni. Le parole di Gesù continuano parlando di porte degli inferi. Una piccola sottolineatura per togliere eventuali equivoci. Le porte dell'Ade non avranno il sopravvento contro di esse. Ora, preferisco usare Ade invece che Inferi, perché alcune traduzioni hanno dato origine a interpretazioni sbagliate. Ade, Inferi, non sono in riferimento all'inferno. L'Ade è lo Sheol ebraico, ovvero la caverna di coloro che erano morti. Dunque, Gesù, quando parla di inferi, vuole dire che la morte non avrà vittoria sulla Chiesa, perché lui ha vinto la morte ed è il Dio della vita, colui che trasmette la vita. Per questo la morte non avrà vittoria sulla comunità costruita sulla roccia che è Cristo. Gesù dice qualcosa di molto positivo. La comunità cristiana è il luogo della vita. Siamo tutti pietre vive, contagiate dal Dio vivo e tutti chiamati a trasmettere la vita. Non c'è diritto di cittadinanza per la morte. Le porte dell'Ade, degli inferi, le porte della morte, non avranno nessuna speranza di vittoria sulla Chiesa. Gesù lo garantisce. In quanto la comunità è composta da persone che trasmettono vita, la morte non ha nessun potere. Ora, questa nostra lunga digressione ci permette di comprendere questa espressione tipicamente ebraica. L'Antico Testamento conosceva il simbolismo terrificante delle porte degli inferi, un inghiottatoio senza ritorno dalla voracità insaziabile. Neppure i grandi della terra ne potevano scampare. Quando il Signore nel libro di Giobbe vuole contestare a Giobbe il suo essere povero, gli chiede, capitolo 38, versetto 17, furono rivelate a te le porte degli inferi o le porte dell'ombra, tu le hai mai viste? Per questo l'orante del Salmo 9, nella sua angoscia mortale, chiede pietà al suo Signore, che lo faccia risalire dalle porte degli inferi, e rende grazie a Lui, poiché ha infranto le porte di bronzo e ha frantumato i chiavistelli di ferro. Pensiamo all'icona dell'Anastasis. Le porte dell'Ade sono il simbolo orrido del male. L'Ade è il luogo dove l'umanità indifesa è tenuta schiava. Ora questo non è più, con Cristo e con Pietro. Versetto 19, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Espressione anche questa tipicamente ebraica. Il Signore consegna a Pietro i suoi stessi poteri. Solo lui infatti possiede le chiavi della morte, dell'Ade, e ne dispone in assoluto. La morte è stata vinta e simbolicamente si configura con le chiavi che aprono o chiudono. Questo potere è nelle mani dell'unico sovrano, che come recita il Libro della Sapienza, Dio ha potere di vita e di morte. Tu conduci alle porte dell'Ade, tu ne riporti indietro. Queste chiavi sono chiamate chiavi della casa di Davide, chiavi che il padrone può riprendere quando lo ritiene opportuno. Pensiamo alla prima lettura. Il possessore delle chiavi, ancora una volta, è Cristo, come è proclamato nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 7. Ora, San Pietro è spesso rappresentato con le chiavi. Che cosa sono queste chiavi? Ora, noi comunemente le abbiamo legate all'ingresso del paradiso. Niente di più inesatto. E povero Pietro, ci verrebbe da dire, oggi gli stiamo togliendo quasi tutto. Quando Gesù dice a te darò le chiavi del regno dei cieli, innanzitutto regno dei cieli è un'espressione tipicamente dell'Evangelo di Matteo, un Evangelo di cultura ebraica, che non vuole indicare l'aldilà. Gli ebrei, non potendo pronunciare il nome di Dio, usavano dei sostitutivi, uno di questi appunto cielo. È come quando noi, per uno scampato pericolo, diciamo grazie al cielo, intendendo appunto grazie a Dio. Regno dei cieli, nell'Evangelo di Matteo, significa regno di Dio, cioè il regno la cui comunità è governata da Dio. E Dio non governa la comunità emanando delle leggi che devono osservare, ma come abbiamo visto, è un Dio che fonde continuamente la vita, ovvero la sua capacità d'amore. E teniamo presente la preghiera del Padre nostro. Gesù che dice a te darò le chiavi del regno dei cieli, indica appunto che Pietro riceve le chiavi come responsabile della sicurezza della vita di coloro che gli sono stati affidati. Egli deve essere disposto a sacrificare la propria vita per difendere coloro che abitano nella casa. Chi ha le chiavi non era il padrone, ma il responsabile della sicurezza di coloro che abitano nella città. Pietro, ricevendo le chiavi da Gesù, è reso responsabile della vita di quanti abitano in quella città. Le chiavi del regno vanno usate, e il Signore con questo dispone che il regno sia ormai riaperto per quella mediazione della potestà della Chiesa nella sua autorità apostolica, non astratta, bensì personale e nella grazia divina. Legare e sciogliere è un'espressione che indica il potere. L'autorità. Legare e sciogliere appartengono al linguaggio rabbinico e traducono l'autorità dell'insegnamento di una dottrina. L'espressione, ancora una volta, tipicamente ebraica, attraverso due estremità di un'azione, legare e sciogliere, ricordiamo l'espressione del Salmo, tu mi scuti e mi conosci, tu sai quando mi alzo e quando mi siedo, quando sono sveglio e quando dormo, quindi si indica l'intera vita della persona, quindi ogni realtà è qui contemplata, un'autorità illimitata nella grazia dunque. E qui come non pensare alla misericordia divina, sempre pronta a donarsi a chi si converte nel cuore. Pensiamo al rito della riconciliazione, dove in mirabile esercizio si trova quanto il Signore sta promettendo e preparando con Pietro. Un potere, legare e sciogliere, che il Signore concede collegialmente agli Apostoli. Ora, purtroppo l'avversione nei secoli è cresciuta, perfino in seno ai credenti, contro l'autorità divina, contro la santa gerarchia a cui l'autorità divina fu affidata e che deve esercitarla. Gesù autorizza Simone, che lo ha riconosciuto come Dio vivificante, di comunicare la dottrina di un Dio che trasmette la vita. Ciò che Gesù ha detto a Simone non è esclusivo. Gesù infatti, e questo lo espliciterà come risorto, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto. Quindi è una responsabilità di tutti i credenti di trasmettere l'autentico messaggio di Gesù. E quando è che si vede che il messaggio di Gesù è autentico? È proprio nella capacità di trasmettere la vita. Non è dunque un potere ciò che Gesù dà ad ogni discepolo, ma una enorme responsabilità, la responsabilità della vita e della sicurezza di quanti appartengono alla comunità cristiana. Trasmettere la vita appartiene al messaggio di Dio. Le ultime parole di Gesù nell'Evangelo sono di andare a insegnare tutto ciò che Lui ha comandato. E Simone sarà il primo, anche se non l'unico. E infatti non si costruisce una casa con un solo mattone. Ce ne vuole uno per iniziare. È dunque importante, ma ci vogliono anche altri. Il discorso è rivolto certamente a tutta la comunità cristiana. Versetto 20. Ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che lui era il Messia. Ma come? Prima ha chiesto. Ci aspetteremmo che Gesù inviti i suoi ad annunciarlo a tutti. E invece ordinò di non dire ad alcuno che era il Messia. E Gesù infatti non è il Messia della tradizione, quello che avrebbe conquistato con la forza, con le armi, il potere, sconfiggendo i Romani e creando il nuovo regno di Israele. Questo è il Messia degli uomini. Gesù invece è l'inviato del Signore, colui che non agisce con la violenza che la gente si aspetta. E dunque non creiamo confusione. Avremo modo di approfondire. Il brano liturgico finisce qui, ma domenica prossima incontreremo l'idea trionfante di Simon Pietro, di un Messia vittorioso, ma Gesù rivelerà che quella è un'idea satanica, contraria al disegno di Dio. È quel Pietro che era mattone adatto a costruire la comunità, diventa subito dopo pietra d'inciampo. Pietro, Paolo, i dodici e i legittimi successori che portano la pienezza dell'autorità apostolica non vanno giudicati per le loro eventuali debolezze umane. Pietro per un istante fu Satana, colui che impediva il disegno divino. Pietro è anche colui che fugge dal Getsemani, che rinnega il suo Signore per ben 3 volte. E anche i dodici, ricordiamolo, fuggiranno al Getsemani, abbandonando il loro Signore. E lo stesso Saulo sarà furioso persecutore delle chiese di Dio. Al contrario, ricordiamo che nella immane catena della tradizione apostolica che prende capo dal Signore e va proseguendo, si manifesta anche talvolta con la presenza di insopportabili debolezze umane. Ma Pietro, Paolo, i loro successori, portano al mondo la remissione dei peccati, ottenuta dal Signore con la croce e con lo Spirito Santo. Ecco perché le porte degli inferi non prevarranno. Il regno è aperto a tutti, perché le chiavi sono nelle mani di Dio e nessuno potrà chiudere le porte della salvezza. Chiudo con la preghiera di Colletta. O Padre, fonte di sapienza, che nell'umile testimonianza dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, perché riconoscendo in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.